Lettera ai Romani, capitolo 9, con commento di padre Lino Pedron, terza parte. Il mistero di Israele. Il tema trattato in questa terza parte è, unitariamente e senza digressioni, Israele e la sua sorte. La connessione dei capitoli che vanno da 9 a 11, con le precedenti parti della lettera, è data dal tema della giustizia, della fedeltà di Dio al patto, manifestatasi nel Vangelo, che rende giusto colui che crede in Cristo e considera Cristo come giustizia di Dio. Questo è il nucleo dell'enigma di Israele. Esso ha respinto la giustizia di Dio apparsa in Gesù Cristo e accessibile nella fede, attestata proprio dalla legge e dai profeti. Ma in questo modo l'Israele eletto che non volle rinunciare alla propria giustizia, l'autogiustificazione in senso fondamentale, e non volle rimettersi alla giustizia di Dio, ha preso una decisione che contrasta con l'adempimento della promessa di Dio. Il lamento di Paolo su Israele.
Piccola verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.
Commento. Verso 1. Paolo confessa la sua infinita tristezza per Israele e si dichiara pronto a sacrificare il massimo per il suo popolo, per la sua salvezza in Cristo Gesù. Ciò che ha da dire su Israele lo dice dunque per un ardente attaccamento. Il suo popolo potrebbe anche non credere, ma egli dice la sincera verità, la verità di Cristo che è in lui. E siccome la coscienza umana di Paolo potrebbe sbagliare, egli aggiunge che la testimonianza della sua coscienza è resa nello Spirito Santo. Ma che cosa assicura egli in modo talmente accentuato? Versi 2-3. La tristezza di Paolo è grande e il dolore incessante. Per quale motivo non è detto ancora, ma diventa subito chiaro a chi si riferisca questa tristezza e a quale sacrificio essa sia preparata. Paolo sente tristezza e dolore per Israele, e per amore di Israele vorrebbe egli stesso prendere su di sé la maledizione di essere separato da Cristo per i suoi compagni di stirpe. È il desiderio di una assoluta disposizione a portare lui stesso per il suo popolo ciò che pesa su di esso. È un'offerta concreta a Dio, che ricorda il libro dell'Esodo, capitolo 32, verso 32, dove Mosè dice a Yahweh: perdona loro il loro peccato, se no cancellami dal tuo libro che tu hai scritto. Anatema è ciò che è stato consegnato alla divinità, ciò che è stato maledetto e votato alla distruzione. Materialmente l'affermazione di Paolo richiama la formula rabbinica «Io voglio essere una espiazione». Cafara. Egli vuole prendere su di sé, per i suoi consanguinei terreni, la maledizione che grava su Israele. Egli vuole essere separato da Cristo, nel quale si trova per il battesimo e dal cui amore nessun destino e nessuna potenza del mondo lo può separare. Tutta la sua tenerezza e l'indissolubile unione con Israele si chiarisce adesso nella pienezza dell'espressione linguistica con cui egli indica i suoi fratelli e i suoi parenti secondo la carne. In questo modo egli mostra ai suoi lettori un lato del tremendo enigma di Israele, che aveva ricevuto da Dio così grandi e numerosi privilegi e tuttavia ha resistito tenacemente al volere e all'agire di Dio. Verso 4. I fratelli per i quali Paolo vuole prendere su di sé la maledizione sono gli Israeliti, termine usato nel senso di giudei, che è un soprannome onorifico, un nome della storia della salvezza, che da Giacobbe era passato alla Lega delle 12 tribù. Essere Israeliti significa una ricchezza incomparabile, che ora viene illustrata. Ad essi appartiene la figliolanza, nella quale vengono poi accolti anche i cristiani. La uiotesia è la figliolanza che si realizza tramite l'adozione. Dio ha adottato Israele. Israele è figlio di Dio. Ma come possa la figliolanza essere tolta a lui e venire trasferita alla Chiesa, sta come domanda dietro questa affermazione. Agli Israeliti appartiene anche la doxa, il Kebot Yahweh, la gloria di Dio. Essa accompagna Israele durante la sua peregrinazione nel deserto e in seguito dimora come segno della presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme. Dio ha anche stipulato con Israele le alleanze, col progenitore Noè, con Abramo, con Isacco e Giacobbe, con Israele al Sinai, e ora Dio ha concluso il patto con la Chiesa, composta da giudei e pagani. A Israele fu data la legislazione. A questa legge è ora subentrata la legge di Cristo, che si adempie nell'agape della Chiesa. Anche il servizio liturgico nel Tempio era proprietà di Israele. Ora esso viene esercitato da coloro che nella Chiesa professano il nome di Dio ed è il culto spirituale che anche i cristiani provenienti dal paganesimo tributano a Dio con il loro agire. Infine, appartengono a Israele le promesse messianiche della benevola salvezza di Dio. Ma ora il seme di Abramo è Gesù Cristo, al quale appartengono i cristiani provenienti dai giudei e dai pagani. Tutto ciò è, per grazia di Dio, la ricchezza di coloro che sono israeliti. Sono congiunti carnali per i quali Paolo è disposto a prendere su di sé la maledizione della separazione da Cristo. Verso 5. Agli israeliti appartengono i padri ai quali furono fatte le promesse e per amore dei quali gli Israeliti sono i diletti, che costituiscono la radice che porta il nobile olivo. Infine proviene da Israele il Cristo secondo la carne. È onore di Israele che il Cristo provenga da Israele. L'enunciato richiama il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, verso 22. La salvezza viene dai giudei. Per Paolo questo è un fatto sconcertante e inconcepibile. Israele rifiuta il suo Messia, mentre i pagani credono in lui. La dossologia è una esaltazione di Cristo Gesù, non più però il Messia terreno. Egli è sopra tutti, sopra i giudei e sopra i pagani. Egli è Dio e non solo più uno strumento umano di Dio. L'amen è la formula con cui si conferma l'approvazione a quanto è stato detto. Il vero Israele.
Tuttavia la parola di Dio non è venuta meno. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. né per il fatto di essere discendenza di Abramo, sono tutti suoi figli, ma in Isacco ti sarà data una discendenza, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Questa infatti è la parola della promessa. Io verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio. E non è tutto. Anche Rebecca ebbe figli da un solo uomo, Isacco, nostro padre. Quando essi non erano ancora nati e nulla avevano fatto di bene o di male, perché rimanesse fermo il disegno divino fondato sull'elezione, non in base alle opere, ma alla volontà di colui che chiama. Le fu dichiarato: il maggiore sarà sottomesso al minore, come sta scritto. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù.
Commento. Verso 6. In questo versetto si chiarisce con due affermazioni quanto è stato detto nei versi da 1 a 5. Viene formulata la frase fondamentale che sostiene tutto. La parola di Dio che creò Israele come tale e non è diventata vana. Tenendo presente lo sviluppo ulteriore del discorso, potremmo dire: Israele è caduto, ma la parola di Dio che è stata inviata a Israele non ha fallito. Paolo si oppone al sospetto di voler scagionare interamente Israele per addossare tutto a Dio. La parola di Dio non è decaduta, sebbene sia caduto Israele, perché le cose stanno così. Non tutti quelli derivanti dal popolo terreno sono Israele in senso storico salvifico. Verso 7. Paradossalmente, non sono ancora in effetti i figli di Abramo coloro che provengono da Abramo. Coloro che derivano da Israele e discendono dal capostipite Abramo non costituiscono perciò stesso l'Israele in quanto popolo di Dio. La qualificazione di figli di Dio o figli della promessa non si può applicare a tutta la discendenza. Ma allora chi sono i figli della promessa? Lo dice chiaramente la scrittura, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Confrontare Genesi capitolo 21 verso 12. Verso 8. I figli carnali di Abramo sono figli nel rapporto terreno-genealogico e come tali non sono figli di Dio. Soltanto in Isacco si hanno i figli della promessa, quindi quell'Israele che ha il suo fondamento nella promessa di Dio, che è obbligato verso la promessa di Dio, non certo quello che proviene dalla successione naturale delle generazioni. Solo quando viene fatta una promessa creatrice di Dio esiste una vera figliolanza. E circa Isacco, Abramo ebbe una promessa creatrice di Dio. Verso 9. La parola della promessa è Genesi, capitolo 18, verso 10, verso 14. Nel passo si tratta della promessa di una procreazione e nascita di un figlio, che pure avviene contro tutte le premesse naturali. Riguardo a tale promessa, Paolo ha già illustrato la fede di Abramo in capitolo 8, a partire dal verso 18, e nella lettera dei Galati, capitolo 4, a partire dal verso 21, egli spiega che Isacco, come figlio della promessa, è il prototipo dei cristiani. Ad essi Paolo può dire: ma voi, fratelli, siete come Isacco, figli della promessa. Ismaele, invece, diventa il tipo di giudei che si vantano della loro origine carnale da Abramo. Che l'Israele storico come tale non coincida esattamente con l'Israele di Dio, risulta ancora da un altro esempio della scrittura, l'esempio di Rebecca e dei suoi due figli, Giacobbe ed Esaù. che fondamentalmente Dio e la sua parola facciano di Israele il vero Israele è un principio che non si è realizzato una sola volta, ma è un principio generale sempre valido. È la norma della parola di Dio che determina la storia e in base ad essa la storia diventa storia della salvezza. L'argomento viene chiarito nei versi che vanno da 10 a 13. Verso 10. Questo versetto è incompleto. Il verbo va ricavato da ciò che precede, ma anche in ciò che precede un verbo corrispondente non si trova. Così si dovrà completare l'espressione in base al contesto. Ma non soltanto essa, Sara, bensì anche Rebecca, che fu incinta di un uomo, è un tipo. Se nei confronti del precedente esempio di Sara si sarebbe potuto obiettare che la presenza di due madri diverse, Agar e Sara, rendeva possibile un trattamento diverso dei discendenti, ciò non è più possibile con i figli di Rebecca. Essi hanno infatti lo stesso padre e la stessa madre. A ciò si aggiunge ancora un altro fatto che viene spiegato nella frase seguente e mette in chiara luce il sovrano e libero agire di Dio, il quale previene tutta la storia ed era già riconoscibile in Isacco e Ismaele, la preferenza data a Giacobbe rispetto a Esaù. Versi da 11 a 13. La costruzione della frase è alquanto intricata, ma il contenuto è chiaro. Dio disse a Rebecca: il maggiore servirà il minore, cioè il più anziano servirà il più giovane, Esaù servirà Giacobbe. Anche ad essa quindi fu indirizzata la parola creatrice di Dio. Così la promessa superiorità del più giovane sul più anziano non dipese da loro, ma si fondò soltanto sulla libera sovranità di Dio. La parola che fu rivolta a Rebecca prima della nascita dei figli e prima che essi potessero agire, parola che fissava la loro futura posizione reciproca, è dunque la parola di Dio che sceglie e stabilisce. Ed è stata pronunciata affinché questa predisposizione rimanga, cioè determini ulteriormente la storia, non solo per Isacco e Ismaele, ma anche per Giacobbe ed Esaù ed altri ancora, e affinché sia continuamente efficace. Tutta la storia di Israele si basa sulla promessa di Dio, che in se stessa è la predisposizione di Dio, che elegge e determina. Quindi tutta la storia di Israele e tutta la storia in genere proviene non dalle opere umane, ma da Dio che chiama e prescelge. Non l'attività umana determina in principio e alla fine la storia, ma la predisposizione di Dio. La storia non può smentire la parola di Dio, ma la parola di Dio può smentire la storia. La libertà del Dio sovrano che decide della storia prima di tutta la storia, secondo la sua volontà, emana la sua chiamata, che viene confermata da un'altra parola della scrittura. Viene citato il libro del profeta Michea, capitolo 1, versi 2-3. Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Benché misein in concreto equivalga a non amare, non soltanto ad amare meno, da esso traspaiono la risolutezza delle decisioni di Dio, che determinano la storia. Riassumendo, si può dire, la parola di Dio non è scaduta. Non tutti i membri dell'Israele terrestre e carnale sono Israele, ma soltanto quelli che divengono Israele in virtù della promessa di Dio, come risulta da Isacco e dai figli di Rebecca. Ancora prima della nascita e prima di ogni loro operato, Dio si è deciso per Giacobbe, e ciò in base alla sua libera decisione preveniente. Questa diventa ora il tema peculiare di capitolo 9 che con i versi che vanno da 14 a 29. Sovranità di Dio e Israele costituito da giudei e gentili.
Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? No, certamente. Egli infatti dice a Mosè: avrò misericordia per chi vorrò averla e farò grazia a chi vorrò farla. Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone: ti ho fatto sorgere per manifestare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Dio quindi ha misericordia verso chi vuole, rende ostinato chi vuole. Mi potrai però dire: ma allora perché ancora rimprovera? Chi infatti può resistere al suo volere? O uomo, chi sei tu per contestare Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare. Anche Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande magnanimità gente meritevole di collera, pronta per la perdizione. E questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia, da lui predisposta alla gloria, cioè verso di noi che egli ha chiamato non solo tra i gentili, ma anche tra i pagani, esattamente come dice Osea: chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e mia amata quella che non era l'amata. E avverrà che nel luogo stesso dove fu detto loro: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. E quanto a Israele, Isaia esclama: se anche il numero dei figli d'Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché con pienezza e rapidità il Signore compirà la sua parola sulla terra. E come predisse Isaia: se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo divenuti come Sodoma e resi simili a Gomorra.
Commento. In questa sezione Paolo sottolinea quella sovranità di Dio che diventa visibile nel caso di Israele con Isacco e Ismaele e con Giacobbe e Esaù. La testimonianza della scrittura svolge un ruolo importante. Sembra quasi che Paolo voglia fare una consultazione sommaria dell'intera storia della salvezza, perché dopo la tradizione dei padri, egli colloca l'episodio di Mosè e le parole dei profeti. I versi che vanno da 24 a 29 mettono in evidenza con ampio uso di citazioni profetiche lo scopo della discussione di Paolo: la Chiesa composta da giudei e da pagani. Versi 14-15. La domanda «C'è ingiustizia presso Dio?» può essere suggerita dalla precedente citazione di Michea capitolo 1 versi 2-3. «Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù». Attraverso la citazione di Esodo, capitolo 33, verso 19, si vuole affermare che Dio stesso ha dichiarato la sua potestà e la sua libertà di agire secondo la sua misericordia. Se ciò è sicuro, allora è chiaro che la domanda se presso Dio vi sia ingiustizia è aberrante. Il comportamento di Dio non si può misurare con una giustizia umana, ma è sempre conforme alla giustizia divina. Verso 16. Non è lo sforzo dell'uomo che determina che cos'è la giustizia, ma la volontà e l'azione di Dio, o come si dice ripetutamente, la sua misericordia. Verso 17. L'indurimento del faraone e l'operato sovrano di Dio serve all'autoglorificazione di Dio ed è una prova della sua onnipotente libertà. A Dio non si può porre impedimento e la sua attività non si può determinare. Dio è Dio. Non esiste nessun'altra misura per il suo agire. Può agire per misericordia o per rendere ostinati. Comunque agisce così a suo giudizio e per amore del suo nome perché esso venga annunciato nel mondo. Ma se Dio si comporta in un modo o nell'altro per amore di se stesso, non c'è nessuna ingiustizia presso di lui. In ciò con cui egli dimostra il suo essere Dio, misericordia o indurimento, c'è soltanto giustizia. Verso 18. Dio rivela il suo essere Dio come libertà di un agire che usa misericordia o che respinge. Se Dio non mantenesse questa sua onnipotente libertà, che certamente all'uomo sembra arbitrio, se la facesse dipendere da qualche altra cosa o la si volesse misurare con qualcosa di diverso dalla sua volontà, allora egli rinuncerebbe al suo essere Dio e con ciò egli rinuncerebbe anche alla sua giustizia. Egli vincolerebbe se stesso e la sua giustizia al volere e al parere degli uomini. La questione della responsabilità dell'uomo sta ancora al di fuori del campo visivo, se ne parlerà in seguito, e ciò non casualmente, ma in conformità delle cose. Infatti, responsabilità davanti a Dio c'è soltanto là dove l'uomo dà una risposta alla parola di Dio nella sua storia, disposta e determinata sovranamente da Dio. Di fronte a questo Dio e nei confronti di questa sua libertà, l'uomo è interpellato responsabilmente perché dia la sua risposta libera. Verso 19. Paolo richiama l'uomo a considerare quale sia il suo posto di fronte a Dio. Il verso 19 presenta anzitutto una obiezione. Perché allora Dio rimprovera? Ossia, come si può presupporre una colpa quando tutto ciò che capita si basa sulla volontà di Dio? Questa domanda è ragionevole. Se è Dio che rende ostinato il faraone, come può poi rimproverarlo per la sua ostinazione? Più generalmente, se è Dio che indurisce l'uomo, come può l'uomo essere ancora responsabile e diventare colpevole? Secondo il pensiero di Paolo, la libertà sovrana di Dio come origine della sua misericordia può essere intuita solo da chi concepisce Dio non come un partner col quale si possa discutere, ma come colui davanti al quale si deve tacere, perché egli è colui che in tutti i casi pone diritto e giustizia nelle sue azioni. Verso 20. A Dio non si può replicare nulla e non si può considerare la sua decisione come un'ingiustizia. Con Dio non si può questionare. Dio è il creatore onnipotente e l'uomo è sua creatura. Guai a colui che accusa il suo creatore. Egli non è che un coccio fra i cocci di terracotta. Dice forse l'argilla al vasaio: che cosa fai tu qui? E l'opera all'operatore: tu non hai le mani? Col suo paragone Paolo vuole accentuare l'impossibilità, anzi l'assurdità che l'uomo come creatura chieda a Dio, suo creatore, perché egli l'ha fatto così. In altri termini, egli vuole dire che Dio ha diritto di fare come vuole. Verso 21. Il secondo paragone ci presenta il vasaio che dispone a piacimento dell'argilla. Egli ha il diritto e il potere di formare da essa vasi per scopi diversi. Il vaso non può obiettare e non può lamentarsi. Per esempio, un vasaio impasta con fatica della terra soffice e forma per il nostro uso ogni singolo pezzo. Ma dalla medesima argilla egli forma i vasi che servono per usi decenti come pure quelli per uso contrario, tutti allo stesso modo. Per quali impieghi fra questa possibilità d'uso ciascuno debba essere usato, su ciò decide chi lavora l'argilla. Confrontare il libro della Sapienza, capitolo 15, verso 7. Paolo ricorre all'immagine del plasmatore, al quale il plasmato non può controbattere e con il quale non può discutere. Ma in questo versetto possiamo riconoscere un sommesso rimando retrospettivo alla domanda iniziale sul vero Israele. Ciò è indicato dall'accentuazione: da una sola massa provengono i vasi diversi. Verso 22. Questo verso non fa riferimento esclusivamente al faraone, perché costui era solo un paradigma della scrittura, indicante il fondamentale agire di Dio. Qui la formulazione di Paolo è del tutto generale. Dio ha l'intenzione di eseguire il giudizio della sua ira, così come è esposto in Romani capitolo 1 a partire dal verso 18, ma è anche intenzionato a rendere nota la sua potenza. Dio è il Dio che manifesta il suo potere nel suo giudizio d'ira. Ma proprio questo Dio sopportò i vasi dell'ira che sono preparati per la rovina con grande pazienza. La macrotumia è la longanimità di Dio che concede ai giudei il tempo per la conversione. Se essa non viene utilizzata per la conversione, allora si accumula l'ira di Dio sui peccatori. Dio sopporta i vasi dell'ira come il padrone della parabola del fico sterile si lascia indurre a tollerare ancora per quest'anno l'albero che egli voleva abbattere, ha scritto Peterson. Con ancora per quest'anno, verso tratto dal Vangelo secondo Luca capitolo 13 verso 8, si indica il tempo escatologico, il tempo di Dio, il tempo della longanimità di Dio nei confronti dei giudei. Paolo sa che proprio questo Dio che agisce secondo la sua volontà per amore del suo nome è il Dio misericordioso. Egli ha misericordia e sopporta con grande pazienza Israele, anche se sta andando verso la rovina, a meno che non si decida a convertirsi al suo Dio. Verso 23. Questo verso continua a parlare di questo Dio. Egli ha anche la volontà di manifestare la ricchezza della sua gloria nei vasi della misericordia che ha destinati alla gloria. Ma chi sono questi vasi della misericordia nei quali ora si adempie l'eterna gloria di Dio? Verso 24. Finalmente questo versetto rivela chi sono i vasi della misericordia. Sono i cristiani scelti tra i giudei e i pagani. In questa vasta chiamata, rivolta a tutto il mondo, si manifesta la pienezza della gloria di Dio. È il vertice dell'operare di Dio. La chiamata di Dio venne fatta ai giudei che sono il suo popolo. Essa però fu indirizzata non solo a loro, ma anche ai pagani. Versi da 25 a 29. Le citazioni della scrittura che devono convalidare il pensiero di Paolo sono introdotte esplicitamente col nome del rispettivo profeta. I passi di Osea trattano della vocazione dei pagani a diventare popolo di Dio. I passi di Isaia si riferiscono al vero Israele, che è la Chiesa. Dio manifesta la sua forza vitale chiamando i pagani a diventare suoi figli e rendendoli tali. L'inciampo di Israele.
E diremo dunque che i pagani, i quali non cercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia. La giustizia però che deriva dalla fede. Mentre Israele, il quale cercava una legge che gli desse la giustizia, non raggiunse lo scopo della legge. E perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma mediante le opere. Hanno urtato contro la pietra d'inciampo, come sta scritto. Ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo e un sasso che fa cadere, ma chi crede in lui non sarà deluso.
Commento. Versi 30-31. I pagani hanno ricevuto la giustizia per mezzo della fede. Essi si sono abbandonati, consegnati interamente a Dio che li ha resi giusti. Israele invece continua a confidare nelle opere della legge, che esigeva e prometteva la giustizia, ma non la raggiunse. Versi 32-33. Israele non pervenne al compimento della legge, perché non cercò di raggiungere la giustizia partendo dalla fede, come fecero i pagani, ma fondandosi sulle opere della legge. Per opera della legge si intendono le osservanze della legge fatte non per compiere la volontà di Dio, ma per affermare, assicurare ed edificare se stessi, vantandosi e cercando la propria gloria con atteggiamenti presuntuosi. Israele ha urtato contro la pietra che Dio pose come fondamento di Sion ed è caduto su di essa. La conferma viene nuovamente dalla scrittura. La citazione è composta da una reminiscenza di Isaia capitolo 28 verso 16 e capitolo 8 verso 14. La pietra posta da Dio come fondamento di Sion, che è il centro della città santa di Gerusalemme, è Gesù Cristo. Era necessario credere e avere fiducia in Lui. Ma Israele non si fidò di Lui, vi urtò contro e vi cadde sopra. Essi pensavano solo a ciò che poggia sul fondamento, il Tempio e la legge. Intanto dimenticarono la base, la fede, cioè dimenticarono il loro fondamento nascosto, Cristo.